Nella Bibbia il grano è molto presente. In vari brani della Bibbia, la regia mi assiste, andiamo avanti, in diversi brani della Bibbia troviamo il grano. Possiamo ripercorrere alcuni brani, tipo, ti ricordi i fratelli di Giuseppe? Fratelli di Giuseppe in Egitto, c'è una crisi internazionale. Negli anni di abbondanza in Egitto si era messo da parte il grano necessario per superare gli anni di carestia. La famiglia di Giuseppe affronta questo viaggio e acquista grano per sopravvivere. Lo leggiamo in Genesi 41, 35, 49, 57, compiti per casa. Andando avanti, un altro brano, Gedeone, quello che Gedeone fa di nascosto, mi aiutate voi. Regia, perché abbiamo quel muro che è una barriera purtroppo invalicabile vorremmo avere la regia qui in sala, ma vedremo come fare, affronteremo ogni esigenza, ogni bisogno, man mano. Allora Gedeone di nascosto mette da parte il grano per sottrarlo ai nemici, agli oppressori, Madianiti, anche qui c'è il grano. Poi Sansone che con molta creatività incendia i campi dei Filistei. Ti ricordi quello che fa Sansone? 300 sciacalli alla cui coda lega delle fiaccole, manda i sciacalli nei campi dei Filistei ed è tutto distrutto. Poi andiamo avanti. Pensa a Ruth, Boaz, l'uomo del riscatto, durante la raccolta del grano. Durante la raccolta del grano si incontrano Ruth e Boaz e nella pausa pranzo mangiano grano arrostito. Anche qui il grano ritorna, sia perché è il tempo della mietitura, sia in base al menù, a quello che mangiano. E poi ancora, pensa al giovane Davide, mandato dal padre al fronte. Isai dice a Davide: vai dai tuoi fratelli, portagli qualcosa da mangiare, grano arrostito anche qui, pani, formaggio e informati come stanno, come va la guerra, che notizie abbiamo dal fronte. E ancora, i discepoli di Gesù, andando avanti, i discepoli di Gesù, ti ricordi? Era sabato, stanno viaggiando e strappano delle spighe per mangiare qualcosa e per quell'azione i discepoli saranno contestati. Perché, dicono a Gesù, i nemici, i contestatori, i tuoi discepoli strappano delle spighe, fanno del lavoro, mangiano, in giorno di sabato è vietato dalla legge lavorare. E questo potrebbe essere equiparato al lavoro, questa azione, ipocriti. Potremmo citare tanti altri brani. Vediamo se mi avvicino qua. Ecco. Il grano è sinonimo nella Bibbia di benedizione, benessere, vita. Il grano rappresenta nella Bibbia quello che è necessario per la nostra salute, l'alimento base nella dieta, nell'antichità. Qualcuno non mi ha ascoltato e sta suonando un telefono. Siccome Gesù dice di non giudicare, io non ti giudicherò, né lo farà nessun altro. Ma se non lo spegni questo telefono, userò l'autorità che il Signore mi ha dato. Va bene, com'è? Conduttore responsabile di una chiesa. Allora, il grano rappresenta anche, ci siete? Ci siete? Amen. Il grano rappresenta anche la nostra vita spirituale, non solo l'alimento base, ma la nostra vita spirituale. Quello che siamo in Cristo, noi credenti. La Bibbia ci paragona al grano. Quello che mangiamo? Sì, ma anche quello che siamo davanti a Dio, quello che siamo dentro, quello che siamo interiormente, quello che siamo quando nessuno ci vede, quello che siamo realmente, autenticamente, è il grano, secondo la Bibbia. Potremmo citare altri eventi, messaggi nella Bibbia, testi profetici, parabole, epistole. Nel salutarmi lo so che qualcuno sarà tentato di dirmi stamattina: Pastore, però hai dimenticato quel brano, ma non hai citato quel passo. È una raccolta di versetti quella di stamattina. Ma Non è un seminario completo, ci vorrebbe tanto tempo. Ma immaginiamo stamattina, se una spiga di grano potesse parlarci, cosa ci direbbe da parte del Signore? Ci direbbe, primo, pensa al miracolo di Dio. Lo sai che sei un miracolo? Lo sai che sei un miracolo fisicamente? Ci pensi che la tua vita è un miracolo a livello biologico? Pensa al tuo cuore che batte, sei un miracolo. Pensa ai collegamenti tra i neuroni, a come dialogano le sinapsi. Pensa a tutte le funzioni del tuo corpo, a quello che puoi fare. Grazie a Dio, tu sei un miracolo. Sono un miracolo. C'è questo brano. C'è questo brano, qui ci dovrebbe essere, ecco, la citazione, Marco 4, 26 a 29. Diceva ancora Gesù, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma, si alzi la notte, il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. Vedi il mistero, vedi il miracolo di una spiga, del grano, della vita. La terra da se stessa produce frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce, come si faceva una volta. Non c'era la mietitrebbiatrice. Anticamente si usava la falce per tagliare le spighe, non dico una a una, ma quasi. Poi le spighe si raccoglievano in fasci e poi continuava la lavorazione. Quindi c'è un tempo della mietitura, c'è un tempo in cui il Signore valuterà ogni azione umana, ogni modo di essere davanti a Dio. Ma tutto questo è un mistero. Dal momento in cui si pianta il chicco, il seme di grano, detto anche frumento, al momento della mietitura, questa storia è una storia meravigliosa, non credi? Quindi pensiamo alla nostra vita come un miracolo, fisicamente, biologicamente, ma pensiamo stamattina alla nostra vita spirituale come un miracolo. Tu sei un miracolo della grazia di Dio. Se tu ed io oggi siamo credenti in Cristo, siamo salvi in Gesù, possiamo dire che questo è un miracolo. È qualcosa di inspiegabile. Vuoi dare insieme a me gloria a Dio questa mattina? Perché se Cristo ti ha reso sua figlia, suo figlio, questo è un miracolo. Ti ricordi la conversazione tra Gesù e Nicodemo quella notte? Ma come può una persona rinascere, rivivere, quando già vecchia, quando una persona ha già una certa età? Come può un uomo entrare di nuovo nel grembo di sua madre e nascere? Nicodemo non aveva ancora colto il senso spirituale del messaggio di Gesù. Noi vogliamo coglierlo questa mattina, il senso spirituale del Vangelo. Tu puoi avere una nuova vita in Cristo, puoi rinascere in Lui. Il vecchio è passato, il male che hai compiuto Dio lo dimentica. Sembra dimenticarlo il Signore, perché Dio ti dà una nuova speranza, una nuova vita in Gesù Cristo. Signore, grazie per questo miracolo. Se una spiga potesse parlarci, ci direbbe: pensa al miracolo di Dio. Io sono un miracolo, ci direbbe una spiga di grano. Dal seme al pane, alla focaccia, alla pasta. Una spiga ci direbbe: io sono un miracolo. Tu sei un miracolo di Dio. Apprezzati, glorifica, dai gloria al Signore per la tua vita. E se sei un credente, se non lo sei, spero che tu lo diventi adesso, per grazia, invocando il nome del Signore. Percepisciti come un prodigio di Dio, un'opera della grazia del Signore. Se una spiga potesse parlare, ci direbbe anche un'altra cosa: bada alla sostanza più più che all'apparenza. C'è quest'altro messaggio di Gesù. I servi gli dissero, ci dovrebbe essere anche il versetto adesso, eccolo. I servi dissero, vuoi che andiamo a coglierla? Che cosa? La zizzania che i servitori avevano rilevato nel campo di grano. Scoprono a un certo punto della crescita, dello sviluppo degli steli. Signore, dicono i servitori al proprietario, signore, ma oltre al grano c'è anche qualcos'altro, ci sono erbacce. Io ne ho portato una, non è proprio la zizzania, detto l'olio o l'olio cattivo, ma è una delle piante fake, il non grano. E adesso vi voglio far notare anche la distinzione. Io mi sono fermato qualche giorno fa, è come se lo Spirito Santo avesse detto parcheggia, fermati, raccogli l'uno e l'altro, riflettici e mostralo. Allora cosa vogliamo fare? Capo, padrone, cosa vogliamo fare? E il proprietario risponde, secondo questa parabola di Gesù, no, non raccogliete anche le erbacce, non adesso. Non raccogliete adesso le erbacce. Perché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme, fino alla mietitura. E al tempo della mietitura dirò ai mietitori, cogliete prima le zizzanie, grano fake, legatele in fasci per bruciarle, non servono a niente, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. E ho riflettuto tanto. Ho notato che il grano è tendenzialmente più basso. Io l'ho spezzato a un certo punto per dare l'idea, ma questi periodi è stupendo. Vai dalle parti di Assisi, tutte le frazioni di Assisi, e vedi anche qui da queste parti, dalle parti di Perugia, alcuni campi sono stati già mietuti in questi giorni, altri invece no, hai tempo. Se vuoi passare qualche minuto evangelico, vuoi farti un giro, ti incoraggio a farlo. Allora, il grano tende a essere più basso, il grano fake tende a essere più alto. Il grano, lo vedi com'è? È ricurvo, spesse volte. Il grano è un po' così. Il grano fake invece, guarda com'è dritto. Perché è dritto? Perché è vuoto. È leggero. Tu provi a ricavarne qualcosa, non so cos'è sta roba, ho provato con Google Lens, manco lui lo sapeva cos'era. Siti in lingue che non conosco. Tu provi a macinare quello che c'è all'interno del grano fake, farina tossica, non serve a niente. Allora, a volte, sai l'errore che facciamo? Vediamo la nostra vita di credenti, da credenti, e spesso ci sentiamo piegati, vero? Spesso la nostra vita spirituale è così, siamo appesantiti, piegati. E se la spiga potesse parlarci, ci direbbe, bada alla sostanza più che all'apparenza. Vuoi sembrare sempre perfetto? Il grano non è sempre perfetto. Il grano non è sempre così. Il grano non è sempre bello da vedere. Ma il grano porta vita. Il grano produce frutto. Col grano vivi, col grano mangi, col grano prepari, impasti e inforni. Cose meravigliose. Voglio essere il grano di Dio. Chi il Signore ha reso suo figlio è il grano di Dio. I credenti in Cristo, le persone che seguono Gesù fedelmente, sono il grano di Dio. E sai, ho fatto una riflessione qualche giorno fa, quando ho valutato questa cosa, poi mi sono fatto un promemoria. serve per me, ho scritto questo appunto: guarda le spighe di grano curvate verso il basso, sono cariche di semi. Guarda le altre piante, hanno steli dritti, puntano in alto, leggeri e vuoti. Le spighe sono piegate dal peso dei chicchi che portano, produttori di benessere, offrono materia prima per la nostra alimentazione, per la vita. E dicevo a me stesso, possiamo riconoscere le persone autentiche, oltre a riflettere prima di tutto su noi, possiamo riconoscere i collaboratori di Dio, le persone vere, dalla loro umiltà. Spesso li riconosciamo dalle loro poche parole, le persone autentiche, le donne e gli uomini di Dio, spesso li riconosciamo dalle loro poche parole, dal loro senso di insicurezza, dalle domande che si pongono più che dalle risposte che pensano di poter dare. Il grano fake ha sempre una risposta. Ha sempre qualcosa da dire, è sempre sul pezzo, perché non ha nulla di concreto spiritualmente. Il grano invece, ti ricordi l'Apostolo Paolo? Parlava delle sue angosce, parlava delle sue ansie e delle preoccupazioni che lo assalivano per gli altri credenti, per tutte le chiese. Il grano spesso è appesantito, appesantito dal valore di cui è portatore. Signore, aiutami a somigliare, ma ancor prima ad essere come il grano, ad essere il tuo grano. La Bibbia dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma Gesù svuotò se stesso, prendendo forma di servo, l'umiltà, divenendo simile a noi umani, trovato esteriormente come un essere umano, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Io credo che questo spunto che vorrei dare stamattina è uno spunto per me, per noi, per la Chiesa oggi, per i nostri tempi. Quanti telefoni hai mandato in assistenza o hai dovuto cambiare perché ti sono caduti per terra? E perché il telefono quella volta ti è caduto per terra? Perché lo porti ovunque. Posso essere molto concreto? Lo portiamo in bagno. In bagno ci serve... Posso essere ancora più concreto? La carta igienica e il telefono. Vogliamo essere onesti? Spesse volte siamo diventati, parlo prima per me, bulimici di intrattenimento. Scrolliamo follemente tutto il giorno, bulimia di intrattenimento. Abbiamo bisogno di nutrire la nostra curiosità in maniera maniacale, perversa. Ed è una tendenza che dobbiamo riconoscere. Ma mi rendo conto che quello che io posto sui social è, se io sono onesto davanti a Dio e agli uomini, è una parte... è un aspetto, è un frammento della mia vita. Se io sono onesto davanti a Dio e rispetto agli altri, quello che io pubblico è un frammento, è un pezzetto, è una scheggia, qualcosa di infinitesimale che prende spunto dalla mia vita, da quello che sono, da quello che penso. Ma davvero pensiamo che quello che... Ma davvero pensate che quello che io posto sia io? La metto sul personale. Ma davvero pensate che quello sono io? Ma davvero pensate che quella è la mia famiglia? È un'idea che io voglio dare. È un'idea. È una percezione che io voglio che gli altri abbiano di me. Ma Pastore, ma perché stai dicendo queste cose? Ma è boomerissimo quello che stai dicendo. Rischia di essere antistorico. Pastore, ma sai che qui ognuno si trova su tutti i social possibili. Anche io ci sono, ci siamo tutti. Ma qual è la grande sfida per Gabriele S. Emanueli questa mattina? Io la metto sul personale. La grande sfida che Dio mi lancia questa domenica mattina 7 luglio è questa. A cosa dai più importanza? Badi più alla sostanza o all'apparenza? Se io voglio essere cliccatissimo, se io voglio essere virale, se io voglio spaccare, io devo essere sempre così. No, ma non mi importa, non... La spiga di grano, non... io ho provato a farci delle foto, è vero, io non sono un fotografo, sicuramente fotografi professionisti riuscirebbero a fare foto pazzesche anche da questa banale, asimmetrica, bassa, tozza e storta e curva spiga di grano. Lo so, io non sono la persona adatta, io mi piace fare le foto, ma non sono un professionista. Ma io cosa voglio essere? Signore, aiutami a pensare, e se hai pensato che quello che sto dicendo sia improponibile, arriva al punto 3, perché dirò qualcosa sul buon uso dei social, sull'uso onesto, ma la mia sfida, io credo la sfida oggi, per ogni credente, per le chiese, anche per le chiese, quando tutto sembra essere perfetto, tu stai pregando, in tante chiese ormai oggi c'è il fotografo sotto la sedia, apri gli occhi e c'è il fotografo sotto di te che vuole cercare di cogliere la lacrima, perché c'è anche un bellissimo effetto arcobaleno di rifrazione pazzesco che chissà quanti like ci farà guadagnare sul profilo, sui profili della nostra chiesa. Oggi veramente è una riflessione che vorrei lasciarvi, consegnarvi. Poi tu trai le tue conclusioni, conservi una parte, forse escludi qualcosa che ti sembra molto personale, molto mia, da questo pastore millennial. Signore, cosa conta di più per me? Quello che sono davanti a te? Quello che gli altri possono effettivamente vedere nella mia vita? Conta di più per me, Signore, quello che la mia Chiesa potrebbe spontaneamente dire sul mio conto? Oppure conta quello che pensano gli altri, con tutta la pressione che ne deriva? Perché spesse volte oggi facciamo una vitaccia. Non so se lo riconoscerai. Io ringrazio Dio con tutto il cuore perché vivo nell'epoca dei social. Perché abbiamo delle opportunità, e sto già spoilerando il punto 3, abbiamo delle opportunità oggi incredibili, che in passato non avevamo, attraverso i nostri telefoni, attraverso i nostri social, i nostri post, i nostri reel, le nostre storie, possiamo arrivare a persone, a generazioni, che un tempo non avremmo raggiunto. Quindi io ringrazio Dio, non voglio demonizzare telefoni, dispositivi, tutti gli strumenti comunicativi che abbiamo oggi. Però io credo che oggi spesso i credenti facciano una vitaccia, perché siamo diventati, credo che siamo un po' tutti oggi complessati, complessi di inferiorità. Io sono convinto che tanti attacchi di ansia, di panico oggi possano avere a che fare anche con l'idea che noi vogliamo che gli altri abbiano della nostra vita e quello che magari qualche giorno noi non riusciamo a produrre. Perché ci sono giornate e giornate. E il mondo di oggi, la nostra società, ci porta a vederci soltanto come generatori di numeri, di risultati. Quindi se oggi io non funziono per i canoni della maggior parte delle persone, oggi sono da buttare. Ma Dio ti dice, no, non sei da buttare, sei tu oggi e io ti amo. E io voglio fare qualcosa di nuovo nella tua vita, ti dice il Signore. Non so se mi spiego, forse prima sono sembrato un vecchio barbuto nella caverna del mio isolamento e del mio disadattamento sociale. No, non volevo, se l'hai pensato, dare quell'idea. Ma vorrei dare a me stesso e a voi un messaggio di rassicurazione. Per dire, il Signore ti accetta e ti aiuta per quello che sei. Se io penso soltanto alla performance, all'idea che voi avete o potreste avere di me, io tante cose per voi, per gli altri, per il Signore, rischio di non farle. Perché non riesco a produrre quella cosa, non riesco a generare quel prodotto oggi per gli altri e penso per il Signore. Allora cosa faccio? Se non riesco ad arrivare a un determinato standard qualitativo, allora mi chiudo in me stesso, implodo, mi autodemolisco come i palazzi di Ponte San Giovanni in questi giorni, mi autosmantello perché non riesco a produrre quello che vorrei. Faccio un esempio, ma tu pensi che io tutti i giorni, tu pensi che io, ma che ogni pastore, servitore di Dio, chiunque condivide la parola di Dio, ma faccio l'esempio personale, permettimi, ma tu pensi che io ogni martedì, ogni giovedì, ogni domenica, poi la domenica c'è la diretta, ma tu pensi che io mi senta sempre adeguato? Ma pensi che a me non venga il pensiero "stattene a casa, chiama, fatti sostituire"? Ma vogliamo parlare di queste ore? Carla ha dormito meno di me, infatti oggi non c'è. Ieri abbiamo fatto alcune centinaia di chilometri, un caldo incredibile, reduci dal centro estivo, Filadelfia, siamo tornati una certa ora, prima Davide, poi Lea con la febbre alta a 40, dormi poco, sei stanco. Allora, se io dovessi pensare a quello che voi pensate di me, se io dovessi incastrarmi nell'idea, ma se io non posso dare il 100%, non ho dormito 8 ore, forse 2 e mezzo, forse 3, come si deve, no, una settimana pesante, fine settimana inesistente, non sono al livello che io vorrei. Signore, aiutaci ad avere come prima preoccupazione essere il grano tuo. Signore, cosa provo nei tuoi confronti? Signore, cosa hai potuto fare fino ad oggi nella mia vita? Mi voglio chiedere. Signore, cosa sto facendo veramente di cuore per gli altri? Signore, che valore ha la mia famiglia? Signore, che valore ha l'opera tua? Che valore ha davvero la mia comunità? Lì dove tu mi hai chiamato, mi hai messo. Cosa posso fare per gli altri? E andiamo adesso al terzo aspetto. Se una spiga di grano potesse parlare, scusate, sto facendo venire il mal di testa, se una spiga di grano potesse parlare ci direbbe: continua ad essere altruista, non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo, mieterai a suo tempo. Continua a fare del bene, continua ad amare con l'amore di Dio. Non ci fissiamo su quello che gli altri pensano. A volte facciamo delle cose belle che pensiamo ci abbia chiesto il Signore di fare per qualcuno. Quali sono spesso i risultati? Zero? Zero virgola. In termini di riconoscimento, di gratitudine, di apprezzamento, i grazie che riceviamo come risposta a qualcosa che noi abbiamo fatto per gli altri, a volte tutto questo può essere assolutamente frustrante. E magari arrivi a pensare: ma sai che c'è? Mai più. Ho detto una cosa buona, ho provato a scrivere qualcosa di buono, ho provato a postare qualcosa di edificante, incoraggiante. E qual è stato il riscontro? Sembra non essere successo niente. Figlia di Dio, non ti stancare di fare il bene. Ti dicono grazie, hai riconoscimento. E ottieni determinati risultati secondo le tue previsioni, continua a fare il bene. Continua a fare il tuo dovere a casa, continua ad aiutare i tuoi, continua a mostrare affetto sincero a quell'amico, a quell'amica che sembra quasi non recepire il bene che tu gli vuoi, perché Dio ti ha messo il suo amore nel cuore, i suoi pensieri nei tuoi. Ti ricordi quando Gesù ha detto: quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola, l'accolgono e fruttano il 30, il 60, il 100 per uno. Il 30, tu hai seminato uno, raccogli il 30. Un'unità genera 30 volte quello che tu hai investito. A volte è così nel regno di Dio. Signore, grazie. A volte addirittura ci sono risultati ancora più sorprendenti, motivanti e positivi, 60. A volte addirittura il 100, e semplificando estremamente, un chicco ne genera 100. Una parte, una quota, 100. Che percentuali. Quando Dio ti gratifica con risultati di questa portata, ringrazialo, non dare niente per scontato. Ma a volte non raccogliamo quello che pensavamo. A volte raccogliamo molto di più di quello che abbiamo seminato per Dio, per amore suo. A volte raccogliamo meno. Non ti avvilire. Non ti avvilire. Al di là dei risultati, impegnati per i risultati. Se una spiga potesse parlare, ci direbbe: i risultati sono importanti perché io sono un risultato. Un risultato del miracolo di Dio, un risultato della visione, dell'altruismo, della lungimiranza di qualcuno che mi ha piantato, che ha piantato quel chicco nel terreno. Ma per favore, dico prima a me, non ci ammaliamo per i risultati, per le statistiche. Non ci autocommiseriamo, perché magari non vediamo quei risultati che non sono ancora arrivati. Dico non sono ancora arrivati per fede, ma continuo a seminare. Ti ricordi cosa dice la Bibbia? Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni, i suoi fasci di spighe di grano. Se una spiga potesse parlare, ci direbbe: pensa al miracolo di Dio. Se una spiga potesse parlare, ci direbbe: bada alla sostanza più che all'apparenza. Se una spiga potesse parlare, ci direbbe: continua ad essere altruista. Non pensare solo a te stessa, a te stesso. Servi Dio, adoperati per la pace, adoperati per il bene e condividi parole buone nel nome del Signore attraverso la sua parola. Ma io parlo, ma sembra non succedere niente. Ma io scrivo, ma io condivido, ma i miei stati su WhatsApp, i miei post, i miei video, con l'obiettivo di onorare Dio, di condividere la sua parola con persone che magari non sono mai venute in chiesa, che hanno soglie di attenzione di 20, 30 secondi, e così li puoi agganciare, attirare al Vangelo, e magari poi vengono anche in chiesa per adorare il Signore con noi. Ma dove sono i risultati? Ma io parlo, parenti, amici, ancora sono figlio unico di Dio nella mia famiglia. Non ti stancare. Continua a seminare la parola del Signore. E il giorno della mietitura, della grande raccolta, il Signore ti ricompenserà per quello che hai fatto, non per amore tuo, non per amore di qualcuno da compiacere, ma soprattutto per amore del Signore, di colui che ci ha chiamato alla salvezza, per amore di colui che ci ha chiamato a servirlo e ad essere proclamatori della sua parola. Guardate i campi, ha detto Gesù ai suoi discepoli, sono pronti per la mietitura, ma servono mietitori, servono persone che seminano, persone ricurve, piegate su loro stesse, con umiltà, che continuano a lavorare per il Signore. Ma lavorare per il Signore è difficile con questo caldo, queste temperature. Poi, Signore, la mietitura potevi metterla a gennaio. Perché l'hai messa d'estate, Signore? È così faticoso, si suda così tanto. Continua a servire il tuo Signore, colui che ha dato davvero valore alla tua vita, colui che ti ha reso suo, sua per l'eternità. A Dio sia la gloria. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore. Mentre il gruppo si ricompatte, ritorna qui, qualche momento di preghiera, qualche momento di preghiera, ma anche di adorazione. Prima ho chiesto per alzata di mano chi volesse che pregassimo per lui, per lei, con te, ma adesso vorrei chiederti di alzare la mano se questo messaggio era per te, su misura per te, uno spunto di riflessione per te, un avvertimento, un incoraggiamento. Puoi alzare la tua mano così che preghiamo insieme. Alleluia. Preghiamo insieme, con tutto il cuore, con tutto il cuore, con sincerità. Vogliamo pregare il Signore. Signore, ti prego per questi fratelli, per queste sorelle, queste mani alzate, Signore, e spesso tendiamo ad alzare proprio la mano del lavoro, dell'azione, la destra se siamo destri, la sinistra se siamo mancini. Signore, questa mano alzata questa mattina non è solo una richiesta, Signore aiutami, dammi la forza, dammi la costanza, dammi l'amore di cui ho bisogno. Ma questa mano alzata, la mano del lavoro, la mano dell'azione, vuole dirti anche, Signore, benedici questa mano, quello che faccio, quello che dico, quello che sono, quello che condivido, quello per cui vivo, Signore, sia qualcosa di approvato da te. Perché vogliamo vivere, Signore, non badando all'apparenza, ma badando soprattutto alla sostanza, a quello che sei, a quello che siamo per te, davanti a te, a quello che ha valore in relazione all'eternità, non solo oggi, non solo in questa vita. Signore, riempici con il tuo Santo Spirito, rendici persone rinnovate in Cristo Gesù, rendici persone che sanno evangelizzare perché sono guidati dallo Spirito Santo. Rendici tuoi operai, tuoi umili collaboratori, collaboratrici per la salvezza di altri, perché un giorno, nel tempo della mietitura, molti altri, come noi che abbiamo creduto in te, possano testimoniare della tua salvezza nella loro vita e possano dire con noi: io sono il grano di Dio, io sono un figlio, una figlia di Dio, io sono un miracolo di Dio. Questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.